Allora, Augusto, per farla finita con l'idea di sinistra, un titolo forte, significativo, che punta anche ad aprire un dibattito. Questo testo è prima di tutto un pamphlet filosofico e questo pamphlet si apre con due scene primarie. La prima è costituita da questo rapporto tra due concetti, cioè il rapporto che c'è nel pensiero di Hegel del rapporto servo-padrone. L'altra scena primaria che emerge all'inizio di questo testo viene invece dai colonial e dai post-colonial studies e allude al rapporto dentro questi studi, dentro questi ambiti di ricerca tra schiavitù e diaspora. Bene, io ti chiederei un po' di presentare, per farla finita con l'idea di sinistra, a partire appunto da queste due scene primarie.
Sì, io nel libro do per scontato, diciamo, l'esaurimento della sinistra politica, almeno nella dimensione italiana. Il discorso sarebbe più complesso vedendo le socialdemocrazie europee, che pure non se la passano tanto bene. Ancora diverso il discorso, diciamo, per quello che è dell'America, che abbiamo visto a gli Stati Uniti, che hanno una storia diversa. E volevo guardare appunto il collasso del paradigma filosofico-politico della sinistra, perché credo che sia interessante andare a vedere come, quali sono le premesse, diciamo, di questo poi sfacelo politico, che poi ha anche motivi molto, molto bassi. Ecco, e quindi prendevo un paio di scene primarie, prima ancora, diciamo, di quella di Hegel. Io direi che la prima scena primaria è forse il modo in cui nascono gli universali moderni. Cioè, i moderni universali non sono ovviamente quelli di Platone o le idee di Platone o gli universali logici di Aristotele o la tradizione medievale, ma la prima affermazione forte degli universali moderni è quella che avviene con Bacone, con Hobbes nel XVII secolo. È interessante perché nascono le categorie fondamentali: contratto, stato moderno, delega assoluta del potere all'unico attore statale, subordinazione di tutto questo al progresso tecnologico e scientifico, che è la ragione forte, storica, finalistica, per cui bisogna creare lo stato assoluto e per cui bisogna spazzare via delle cose che già ci sono. Cos'è che viene spazzato via in questa scena primaria? Sia nella teoria di Hobbes, sia nella teoria, nella epistemologia di Bacone e nella pratica di Bacone come Lord Cancelliere, sono spazzati via i commons. La prima operazione che viene fatta sono le grandi recinzioni di terre, il prosciugamento delle paludi, l'eliminazione dei diritti comuni. L'universale moderno, scienza, stato, tecnica, nasce sulla distruzione dei commons più primitivi, l'uso comune dell'acqua e della terra. Questo è bene che ce lo ricordiamo, perché ovviamente sarà in nome di questi commons, di vecchi commons e di altri commons, che noi ci opporremo a questi criteri di universalismo, che poi sono passati nella filosofia e nella pratica politica, perché ovviamente c'è un filo che va dritto dritto dalla recinzione delle terre e dalla formazione laica, secolare dello Stato assolutista, fino al patriottismo costituzionale di Habermas, di cui oggi l'interprete politico autorizzato non è neanche il Partito Democratico, ma è Fini che parla di patriottismo costituzionale, sono Fini e Napolitano, cioè il vero tentativo di contrastare il populismo berlusconiano. Ecco, in Hegel notoriamente si pone un rapporto molto stretto fra la distruzione dei commons, lo sfondo che è l'accumulazione originaria in Inghilterra nel XVII e XVIII secolo e la teorizzazione filosofica. Hegel ha due grandi miti che stanno tutti uno a fianco all'altro nella fenomenologia, che da questo punto di vista è un testo astratto ma molto espressivo, no? Il mito del servo e padrone, la storia, cioè, racconto del servo e padrone e il racconto di Antigone e Creonte. Serve il padrone, serve a giustificare il fatto che il servo lavora, rinuncia al consumo, un cavallo che gli mettono la musolola per non mangiare per non mangiare il grano che sta trebbiando, o bue, no? E però lentamente il servo, siccome trasforma la natura e non si limita a consumarla, diventa l'artefice prometeico, diciamo, del progresso moderno, di una civiltà fondata sul lavoro, che Hegel e poi interpreti di Hegel hanno ulteriormente sviluppato anche molto al di là forse delle intenzioni di Hegel, facendo in fin dei conti del servo il depositario del futuro, con la solita biforcazione: l'anticipatore della civiltà fordista del lavoro, l'anticipatore del socialismo reale fondato sulla proprietà collettiva e sullo sfruttamento collettivo della classe operaia. Queste le due vie d'uscita, chi si legge le classiche letture hegeliane di Kojève, questa cosa l'ha perfetta, che è molto legata all'esperienza staliniana, le ha perfettamente presenti. A fianco a questo, la nascita dello Stato moderno, la legge del cuore di Antigone soffocata dalla ragione di Stato di Creonte. Quindi, accumulazione originaria, con ruolo fondamentale del servo, del lavoratore salariato, l'elemento progressista di lavorazione della natura, di trasformazione della natura, e la nascita dello Stato moderno su ogni forma di particolarismo. Questo è il grande modello hegeliano, che in buona parte anche è ripreso e in parte direttamente da Marx e poi in parte della tradizione marxista, e viene costantemente citato per dire: la classe operaia deve lavorare, la classe operaia deve sacrificare l'oggi al domani, e finalmente ci sarà un sistema di sfruttamento collettivo, si diceva, come quello del socialismo reale. Oggi non si dice più nulla, oggi è l'unica variante che viene riproposta, è il ritorno al fordismo e al keynesismo, come nei programmi politici, diciamo, della sinistra parlamentare. Ecco, è chiaro che questo modello va in qualche modo messo in discussione, innanzitutto vedendo i punti stessi in cui Hegel stesso lo mette in discussione. Per esempio, Hegel dice che l'emergere di una disoccupazione tecnologica all'interno dell'Inghilterra crea un grosso problema, perché si forma una massa di manodopera eccedente, quella che chiama il popolo, il Pöbel traduce letteralmente il termine moltitudine, che già per Hobbes era l'anarchia, la feccia della società. E questo strato eccedente non solo come i lazzaroni napoletani, dice Hegel, no, sono il prodotto di una civiltà industriale avanzata che non riesce a utilizzare tutti i lavoratori che produce meccanizzando il lavoro. E allora che cosa bisogna fare? Questo è il primo problema che si pone Hegel. E questa gente non possiamo riassorbire, non gli possiamo dare un futuro. Il servo c'ha un futuro, no? Lavora, trasforma la natura, sostituirà lentamente il padrone, che resterà una figura simbolica dotata soltanto di poteri politici e autorità sociale, ma sostanzialmente improduttiva. Ecco, questo vale per quella parte dei lavoratori che possono essere impiegati effettivamente nel lavoro. E che cosa fare del Pöbel, di questa massa informe, eccedente, non riassorbibile nel meccanismo previsto dall'economia politica inglese? Beh, li mandiamo in colonia, li mandiamo a colonizzare gli altri popoli, come stanno facendo i francesi in Algeria, come abbiamo fatto con i disoccupati, le prostitute in Australia e gli inglesi, o secondo la vecchia tradizione romana, della Roma imperiale, repubblicana e romana, che mandava la plebe eccedente a colonizzare le terre ai confini dell'impero romano. E naturalmente questa idea Hegel in qualche modo intravede il futuro sviluppo coloniale del capitalismo europeo, almeno quella parte di colonie che si chiamano colonie di popolamento, cioè in zone di clima temperato, dove era possibile esportare l'eccedenza. L'altro grosso problema che si pone Hegel è la rivolta di Haiti. Hegel ci pensa alla rivolta di Haiti, perché la rivolta di Haiti presenta un paradigma completamente diverso, in cui l'emancipazione non passa attraverso il lavoro, l'accettazione della subordinazione al padrone e il lavoro, passa per un'altra via. Quelli non vanno in colonia, già erano una colonia, non diventano i futuri padroni della storia, dell'economia, della produzione, dell'autosfruttamento, in realtà, come viene concepito, ma fanno qualche cosa di diverso, di molto imbarazzante. Gli schiavi di Haiti si ribellano, non hanno non possono diventare padroni loro stessi, per prima cosa perché la pelle non la possono cambiare da nera in bianca, e quindi non possono mettersi al posto del padrone come fa il servo hegeliano rispetto al signore. E la via che hanno scelto è quella di ammazzare tutti quelli che hanno la pelle bianca e prendersi le terre, perché il sistema della piantagione non permette la sostituzione degli schiavi ai padroni, non permette il passaggio allo sviluppo capitalistico o al socialismo reale. E se noi andiamo a vedere infatti il paradigma, e qui ovviamente è chiaro che ci citiamo i Giacobini neri di James, tutta gli inizi della letteratura postcoloniale, questo meccanismo noi lo vediamo bene proprio nei paesi come gli Stati Uniti, gli Stati del Sud degli Stati Uniti, dove prevale il sistema della piantagione. Non è un sistema di sfruttamento micidiale come quello di Haiti, e dove quindi possiamo cogliere meglio il tipo di sviluppo. Lì il sistema della piantagione non consente agli schiavi di emanciparsi attraverso il lavoro. La via socialdemocratica, socialista reale, fordista, riformista fordista, che sarà seguita in Europa. Le vie d'uscita che esistono agli schiavi della piantagione sono o rivoltarsi contro il padrone e ammazzarlo, se avete letto in memoria Nattar, per esempio, no? Le posizioni processuali di Nattar che peggiorano una rivolta in Virginia di questo tipo, oppure la fuga verso la Underground Railway, cioè la catena che consentiva agli schiavi di fuggire nel nord e di sottrarsi al dominio dei padroni. A un certo punto, verso la metà dell'Ottocento, viene fatta una legge che costringe gli schiavi che erano fuggiti al nord a ritornare, cioè se li fanno a riprendere, se li possono riprendere. E allora scoppia e nelle piantagioni e in quelli che venivano ripresi negli stati del nord, dove la schiavitù non esisteva, scoppia un'epidemia di suicidi. La terza via d'uscita, dopo ammazzare il padrone, scappare via, è quello di ammazzarsi, non di diventare padroni, cosa che appunto non è possibile. Un romanzo bellissimo come Beloved di Toni Morrison racconta appunto come una schiava ammazzi la figlia piuttosto che farla ritornare in schiavitù. Ecco, queste sono vie completamente alternative che ci fanno toccare con mano che c'è un'altra strada, o meglio, che la strada della trasformazione del servo in padrone che si autosfrutta non è la sola strada possibile, c'è un altro tipo di percorso, è un percorso ovviamente di esodo e di rivolta, ed è ovviamente che non porta a far combaciare questa liberazione del lavoro con la creazione dello Stato, quello da Creonte a Hobbes in poi, cioè di uno Stato che sopraffà i vari particolarismi. Ecco, secondo me queste due scene primarie ci fanno vedere appunto e gli studi postcoloniali in particolare ci ridimensionano molto il modello che ha dominato tutto il Settecento, l'Ottocento europeo, in cui è prevalsa l'interpretazione dell'accumulazione originaria come fondata sul solo lavoro salariato, mentre noi sappiamo che l'accumulazione originaria ha fatto ricorso larghissimo alla schiavitù e a forme intermedie fra la schiavitù e il lavoro salariato, come la schiavitù per debiti e una serie di figure intermedie, sia in Europa stessa e soprattutto in tutta la grande area delle Antille, dei Caraibi, eccetera, che contribuì in modo fondamentale all'accumulazione. Noi abbiamo un'idea dell'accumulazione primitiva originaria che è, come dire, fondata sul bellissimo capitolo del Capitale, dove è carbone, ferro, cotone e classe operaia inglesi. A questo dobbiamo aggiungere però zucchero, caffè, cacao e cotone ancora, ma in forma di schiavitù, che invece la caratteristica è la linea degli stati meridionali degli Stati Uniti e di tutta l'area dell'America centrale e meridionale. E qui si sono formate delle forme culturali di resistenza e di lotta che non coincidono con la visione riduttiva emancipazione del lavoro attraverso la lotta economica, l'organizzazione sindacale e la formazione dei partiti disciplinati che riproducevano la disciplina di fabbrica. Ecco, questo meccanismo, che è quello europeo, che si va esaurendo, perché chiaramente non morde più sulla realtà attuale, è appunto il prodotto di un paradigma che ha avuto il suo funzionamento, ma che appunto non, in qualche modo non è completamente esaurito, di cui le ultime forme sono quella che oggi si chiama un'ideologia repubblicana. Oggi, per ideologia repubblicana in Italia, io penso che possiamo intendere due cose: uno, l'idea appunto di una repubblica fondata su regole essenzialmente di inclusione differenziale e di cittadinanza limitata e controllata e fondata sul lavoro, questa coppia cittadinanza-lavoro che comprende anche una quota di integrazione di immigrati e di precari, ma una quota sempre minoritaria rispetto poi a quello che resta fuori, all'irregolare e al precario, che è quello che poi fornisce le quantità giuste di plus lavoro che consentono di estendere la cittadinanza. Ecco, ideologia repubblicana in questo senso, se volete in un senso più frivolo, ideologia repubblicana per la subalternità della sinistra a Repubblica, a Repubblica Quotidiano, al suo stile di campagne politiche, alle sue tematiche populistico, sessuali, scandalistiche, con cui si illude di rovesciare l'attuale sistema di governo. Ecco, io credo che il problema che noi ci abbiamo di fronte per quanto riguarda la sinistra è che la sinistra disperatamente si aggrappa a una forma di cittadinanza identitaria che ha due corni, diciamo. Per la parte meglio messa, meglio sistemata in Parlamento, la sinistra è ideologia della legalità. Ideologia della legalità che vuol dire manette per il DV e vuol dire spartizione giudiziario-amministrativa del governo dello Stato per quanto riguarda la sinistra rappresentata dal punto di vista parlamentare. Tuttavia, diciamo, il centro di questo è il concetto di merito gestito in modo più populistico o in modo più conciliatorio con quello che c'è. Ricordate che il discorso del merito significa anche il discorso del debito. L'unica eredità che c'è, oggi nessuno crede più che il meccanismo servo padrone funzioni, cioè che sia possibile il socialismo reale o che sia possibile una qualche forma di emancipazione del lavoro all'interno del riformismo fordista. Questo non ci crede più nessuno. Il suo sostituto qual è? È la coppia merito-debito. Questa è l'unica vera eredità che hanno tenuto del meccanismo servo padrone. Il merito garantisce un avanzamento, quell'avanzamento sociale che un tempo era legato al lavoro produttivo e organizzato sindacalmente, e il debito è la forma concreta in cui si pone invece l'accesso al merito. Per accedere al merito devi innanzitutto indebitarti. Questo è metà. L'altro discorso che riguarda invece le frange più sfigate della sinistra, che però mantengono quella ideologia, è l'ideologia della vulnerabilità, della sofferenza. Cioè il nostro merito, il nostro debito non è il debito d'onore, non è il merito meritocratico, ma il grande, grandissimo merito dell'essere feriti, vulnerati, sofferenti, sfigati. Queste sono le due forme ideologiche in cui si presenta la sinistra, una più lamentosa, l'altra puramente illusa, con cui si presentano, cercano disperatamente di mantenere un patrimonio largamente dissolto, che non ha più nessun asse di riferimento. E credo che appunto noi dovremmo smarcarci da tutto questo, non soltanto dalle premesse filosofiche, ma dal modo in cui queste operano politicamente in modo fortemente distruttivo, tanto più quando siamo in presenza di forme di regime come quelle per esempio berlusconiane, che chiaramente si sono lasciate alle spalle tutta la tematica del contratto obesiano, della rappresentanza, della volontà, perché Berlusconi dice apertamente tutti gli italiani desiderano essere come me. Lui si presenta non più come il rappresentante della volontà della moltitudine che rinuncia alla propria volontà per delegarla allo Stato assoluto come Hobbes, ma come depositario dei sogni, dei desideri degli italiani. Va bene? E quindi ci fa toccare con mano che la sconfitta della sinistra è avvenuta oggi essenzialmente sul terreno del simbolico, della narrazione, della mancanza di narrazione. E sfacciatamente le nuove forme si presentano invece come qualcosa che fa appello alla vita, ai desideri, al biopolitico, no? E però tende a rappresentarlo nella stessa forma di Hobbes, cioè l'attore, lo Stato, Berlusconi, si fa carico di tutto ciò di cui sono autori, cioè dei sogni italiani, dei desideri degli italiani, come un tempo si faceva carico della volontà che veniva rappresentata. Quindi rifiuto della rappresentazione vuol dire anche, non soltanto, come è stato detto giustamente prima da Ravarelli, l'irrappresentabilità dell'onda, ma anche un diverso terreno. La rappresentazione è tutta spostata oggi, e la delega, lo svuotamento, sul terreno dei desideri, delle emozioni, delle passioni. È qui che va combattuta la battaglia. Opporvi il patriottismo costituzionale, i valori repubblicani, che sono ancora poi vecchi valori del lavoro e del merito, diversamente e sempre più asfitticamente modulati, è qualche cosa di assolutamente perdente, che può essere anche una fase di transizione post-berlusconiana, ma che non ci porta certo avanti, anzi ci riporta pesantemente indietro. Se Obama ha fatto qualcosa finora, tutti dicono Obama ha fatto solo chiacchiere, immaginario, ma in parte è vero, ha saputo parlare intanto all'immaginario, ha capito che quella è una dimensione di lotta, e quindi non ci interessa la politica che fa in Afghanistan, fa esattamente le stesse cose che faceva Bush, però il modo in cui è arrivato al potere, il modo in cui ha utilizzato non tanto i mezzi di comunicazione della rete, ma proprio l'appello all'immaginario, beh, sarebbe già quello una lezione per la sinistra italiana e per la sinistra europea, ma naturalmente noi abbiamo altri obiettivi, abbastanza diversi. Scusate la lunghezza.
Diceva Augusto, noi abbiamo altri obiettivi diversi. Io riprenderei un po' la tematica del comune già introdotta da Francesco, e vorrei chiedere un po' ad Augusto la differenza tra comune e universale, per come è definita e costruita all'interno del suo testo, e in particolare la tematica del comune come costruzione qui e ora di processi di trasformazione. Ecco, a partire da questo, dentro il testo di Augusto c'è un riferimento all'insistenza verso la ricerca di nuove pratiche organizzative, e dentro questo sforzo, dentro questo passaggio concettuale, emerge con forza un altro concetto che viene dai post-colonial studies, il concetto di traduzione. Ecco, forse potrebbe esserci utile un approfondimento di questi temi: comune, pratiche organizzative, lotte e traduzione.
Allora, io parto da una considerazione abbastanza ovvia, che la situazione non è proprio eccellente. Cioè, di fronte all'ampiezza della crisi, la risposta in termini di lotta è stata molto, molto frammentata. Io prendo la prendo da una piega diversa, non sto qui a descrivere, lo sapete benissimo, appunto, la difficoltà di una ripresa delle lotte dell'onda, la difficoltà di coordinarsi con altre forme di lotte, soprattutto dal fatto che non c'è stata una diffusione impetuosa di lotte operaie che abbia all'altezza, diciamo, della crisi e della disoccupazione ormai stagnante che si sta delineando. Questo certo è dovuto in buona parte alla particolare struttura dell'industria italiana, che è molto frammentata, eccetera. Però io direi una cosa personale: adesso sto lavorando con dei compagni e le compagne a fare un'introduzione per editare il nostro vecchio ciclo di corso della LUM sulle passioni, no? E quello che ci imbarazzava era questo, che noi, fatto l'elenco delle relazioni che avevamo fatto, beh, insomma, predominano le passioni tristi, cioè abbiamo poche passioni gioiose, affetti gioiosi, direi, qualcosa sull'amore, qualcosa sull'amicizia, però la maggior parte è una sfilata angoscia, paranoia, paura. Insomma, il lato negativo è fortemente presente. che non è che abbiamo sbagliato a fare le relazioni, che non veniva altro, giustamente, che era che questo dipingeva lo stato della nostra situazione, cioè il fatto che le situazioni tristi sono effettivamente largamente diffuse, cioè oltre alla scomposizione che rende difficile le lotte sindacali, oltre alle difficoltà che hanno frammentato il movimento dell'onda e lo fanno ripartire in modo a volte più approfondito, pensiamo alla mediazione con i migranti, e comunque però meno di massa autonomamente di prima, e beh, c'è il fatto che appunto ci sono delle difficoltà effettive, oggettive, e quindi questo è per quanto descrive la situazione, cioè la controffensiva neoliberista e il fallimento della sinistra pesano, e quanto pesano anche su chi si sta faticosamente liberando da quelle idee e da quelle, e da quelle pratiche. Ecco, quali sono gli elementi su cui possiamo positivi, su cui possiamo puntare, oltre a quelli detti prima, il fatto che cioè noi cerchiamo controcorrente di rifiutare l'ideologia del merito e della legalità, e su questo penso che lentamente si potranno ottenere dei successi, anche perché apparirà ben presto chiaro che non si va molto avanti col meccanismo della legalità, di controbattere le tendenze vittimistiche, a presentare cioè come vittime ferite i precari e i migranti, perché naturalmente chi è vittima ferita tende a risolvere i propri problemi sul piano individuale più che su quello collettivo, quello è il grosso problema, non che le persone non siano vittime e ferite, le ferite ci sono e come, ma se poniamo l'accento su quello non poniamo l'accento sulla... invochiamo il medico, non la guarigione. Ecco, l'altro problema è invece quello positivo, diciamo, che in questi movimenti di questi anni del precariato abbiamo avuto un elemento che rende impossibile l'universalità, l'universalismo, rende invece forse possibile il comune, e comunque è un dato di fatto. Abbiamo una pluralità di genealogie, abbiamo una diversità di genealogie. Il movimento dei precari, i movimenti della classe operaia e diciamo nella forma che ha assunto nell'operaismo, i movimenti dei migranti, i movimenti delle donne, hanno tutte le caratteristiche, sono tutte genealogie diverse, non abbiamo qualche cosa di già alle spalle di comune. I migranti non hanno il nostro immaginario, non hanno la Comune di Parigi, non hanno Durruti, non hanno la rivoluzione d'ottobre, una parte di noi ce l'ha, neanche tutti noi, no? Ma i migranti ce l'hanno questo? No. I lavoratori precari, che in grande parte sono ovviamente giovani, sono chiaramente, toccano queste tematiche, questo immaginario, questo simbolico, molto molto parzialmente, al massimo hanno una memoria che torna agli anni 70, il movimento delle donne ha avuto una sua storia completamente diversa, quindi il problema reale è quello che abbiamo genealogie diverse, che non hanno niente in comune alle spalle, se non una cosa, l'assunzione di un punto di vista parziale, cioè anti-universalistico. Voi sapete, nell'operaismo il discorso della parzialità, da Tronti a Negri, poi è stata una cosa fondamentale. Fondamentale è la parzialità stata in modi molto diversi nel movimento femminista, fondamentale ovviamente è la, come dire, materialmente fondamentale è la parzialità per i movimenti dei migranti, che appunto non hanno come scopo fondamentale né il mantenimento, la riproduzione fondamentalista di un'identità nazionale loro, né semplicemente un problema di integrarsi nella cittadinanza fordista, anche se hanno molti problemi di diritti e legittime e desideri di conservare le loro alcune tradizioni, ma in realtà non sono riducibili né a una logica di fondamentalismo né a una logica di assimilazione pure semplice, pongono il problema di una società in cui possono esserci, in cui possa esserci produzione di diverso, le genealogie diverse ci fanno toccare con mano il fatto che in un universo post-fordista non si produce l'identico ma si produce il diverso, per usare un termine delziano che probabilmente vi è noto, e quindi c'è un problema di traduzione di queste diverse tradizioni, che ha però questa forte caratteristica comune, che è quella del punto di vista parziale, dell'immaginare la democrazia come l'irruzione nello schema già dato di democrazia di qualche cosa di nuovo, quindi una democrazia espansiva, che non si limiti a integrare in modo selettivo, ma si rompa, vada a pezzi perché entrano delle cose nuove, come entrò la classe operaia nell'Ottocento e fece saltare il meccanismo della democrazia liberale e borghese, no? Ora, un'operazione simile proviene da altri settori che non sono assolutamente riducibili al proletariato tradizionale, che non hanno nessuna speranza, come il serbo hegeliano, di diventare il padrone del futuro e che quindi devono introdurre e mantenere un regime di differenze all'interno di un allargamento democratico. Questa è la scommessa che possiamo fare, e per questo parliamo di un comune tutto da costruire, non è più il comune dell'acqua e della terra come è per i Levelers inglesi, è un comune della conoscenza, del sapere, e questo però vuol dire qualcosa che viene costruito. Il sapere non è che c'è già, che dobbiamo impedire che sia prosciugato, dobbiamo sì impedire che sia recintato dai brevetti o dalla limitazione al software, eccetera, ma in realtà è qualcosa che noi non difendiamo mai come qualcosa di dato, ma che difendiamo nel momento in cui lo costruiamo, in cui inventiamo qualche cosa di nuovo. Abbiamo delle pratiche scientifiche, tecniche, operative, organizzative che vanno avanti, che innovano e che anzi il problema principale della privatizzazione del sapere è che impedisce l'innovazione, non che privatizza qualcosa che già c'è, impedisce di sviluppare il mondo della conoscenza. E quindi il meccanismo della traduzione di queste genealogie diverse è un meccanismo di costruzione del comune e di ampliamento del sapere. All'interno di questo c'è un grosso non risolto problema, che è questo, diciamo, un tempo si chiamava il problema dell'organizzazione, il problema del che fare e così via, e questo però tutte le soluzioni che abbiamo sotto mano si riferiscono a un mondo fordista o pre-fordista e non sono quindi riproducibili automaticamente. E chi ha nostalgia di queste cose normalmente mette soltanto degli ostacoli allo sviluppo del movimento, e non gli faccio una spiegazione filosofica di qualche cosa che avete avuto pratica in qualsiasi assemblea di facoltà, no? Quindi vado oltre. Il problema che però ci poniamo è questo: tutto c'è, quello che abbiamo descritto, pluralità di genealogie, un comune contro universale, va continuamente a sbattere contro un problema, la discontinuità delle lotte. Mentre la discontinuità delle genealogie è un dato di fatto positivo, produttivo, è la base per costruire il comune, la discontinuità organizzativa, il fatto che si ricomincia sempre a lottare da capo senza trasmissione di memoria, di continuità, è qualcosa di negativo per lo sviluppo delle lotte. Quindi è ben distinto il discorso dell'organizzazione dal discorso dell'omogeneità. L'omogeneità del tipo fordista e socialista non c'è più, non ci interessa, dobbiamo partire dal fatto che la situazione è diversa. Il problema della continuità organizzativa invece è un problema che non si può riprodurre nei termini tradizionali, partito, sindacato eccetera, ma che è un problema che abbiamo di fronte e dobbiamo risolvere per dare un elemento di continuità entro cui le esperienze si possono sedimentare, accumulare e trasmettere con una certa regolarità di generazione in generazione, perché uno dei momenti, delle cause attuali di debolezza è che la memoria, il patrimonio di esperienze di una generazione passata non è stata trasmessa a questa. Questo perché? Intanto perché, in parte perché è un patrimonio che non si poteva usare, e quello dobbiamo fare senza rimpianti. Dopodiché, probabilmente, insieme a quella parte di patrimonio che non si poteva usare, sono caduti anche, per responsabilità ovviamente, prevalentemente delle generazioni precedenti, dei pezzi che avrebbero potuto essere usati e riciclati. Pensate come gli studi postcoloniali non si identificano con le lotte di liberazione nazionale degli anni 50 e 60, tuttavia fanno tesoro e dalle esperienze che hanno avuto sotto la dominazione coloniale e dalle esperienze di quella lotta, riproponendole in un contesto diverso. Ecco, io credo che questo problema della continuità, cioè di come salvare delle cose del passato riattualizzandole e modificandole in modo radicale, quindi proprio tradendole, ogni traduzione ovviamente è anche un tradimento radicale del Joker autentico, originario, e che non ce ne frega niente di proporre in quei termini, se no appunto facciamo come partito, come programma elettorale del partito di indirizzo, pace separata con la Germania e terra dei contadini, no? Non è questo che possiamo fare. E però in quello c'erano delle cose importanti, degli insegnamenti tattici, delle situazioni politiche che sono irriproponibili oggi, ma il modo come è stato fatto forse ci può insegnare qualche cosa. Però è un grosso lavoro quello della traduzione, del tradimento, della completa completo deviazione, dirottamento dell'esperienza del passato, ma che tiene in questo modo un legame col passato. Il nostro il rapporto con il 68 e il 77 è esattamente come quello che abbiamo con la Comune, con Spartaco. Non c'è più niente di analogo, ovviamente, e però fanno parte di un nostro immaginario e ci dicono ancora qualcosa. Quindi dobbiamo riuscire a tenere questi due elementi. Questo è fondamentale per fare delle narrazioni. Oggi la sinistra è sconfitta perché non ha una sua narrazione. Sarà banale quanto si vuole la narrazione che fa il neoliberismo, la narrazione del populismo, e però costruisce consenso e trascina. E noi dobbiamo riuscire a essere all'altezza di questo, non aggrappandoci al passato, perché la poesia del passato, diceva Marx, non appartiene alle rivoluzioni operaie, ma deve essere una narrazione, una poesia del futuro. Thank you.